Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ONLUS, APS, Sezione Territoriale di Pordenone, Biblioteca del Libro Parlato, Marcello Mecchia. Registrazione effettuata in collaborazione con la sezione pordenonese di ANED, Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi di Concentramento Nazisti, nell'ambito del progetto Memoria della Deportazione. Di Ida d'Este vi invitiamo ad ascoltare Croce sulla Schiena, a cura di Luisa Bellina. Edito nel 2018 da CR Edizioni e Resistenze, Memoria e Storia delle Donne in Veneto. Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea. Lettura di Maria Grazia Ballarin. Ida d'Este, partigiana cattolica veneziana, arrestata nel gennaio del 1945, è detenuta e torturata dalla banda Carità a Palazzo Giusti a Padova, quindi deportata nel lager di Bolzano, dove rimane fino alla liberazione. Dopo la guerra, Ida si impegna come parlamentare per il riscatto della condizione femminile. Quando amareggiata e isolata dal suo stesso partito, abbandona la vita politica, si dedica alla riabilitazione delle prostitute e alla tutela delle ragazze madri in strutture di accoglienza. Dagli appunti scritti subito dopo la guerra nasce il libro Croce sulla Schiena, edito la prima volta nel 1953, che richiama nel titolo sia la sua fede radicale che la croce gialla dipinta nella divisa del campo. Seguendo un percorso molto soggettivo, Ida ricostruisce i vari momenti dell'esperienza resistenziale, evocando con autoironia e fierezza anche le vicende più dolorose della tortura e dell'umiliazione del proprio corpo da parte degli aguzzini fascisti e nazisti. Oggi, a 100 anni dalla nascita dell'autrice, viene proposta una riedizione di Croce sulla Schiena per far conoscere a un nuovo pubblico di lettori questo libro ormai introvabile. Per l'interesse storico documentario che riveste e per la freschezza e l'efficacia letteraria della scrittura, essenziale ed asciutta, è uno dei più bei libri autobiografici sulla resistenza femminile. In questa nuova edizione il libro è corredato da un ampio apparato di immagini relative a Ida e alle sue vicende biografiche. Recensione di Giampaolo Romanato in Avvenire, 31 gennaio 2019. Si ringrazia l'Associazione Nazionale I Popolari, Partito Popolare Italiano, per l'autorizzazione alla ristampa di Croce sulla Schiena, edizioni 5 Lune 1966. La prima edizione di Croce sulla Schiena è del 1953, a cura della stamperia Fantoni di Venezia. Il presente testo è tratto dalla seconda edizione del 1966. Si ringrazia Caterina d'Este, Pierluigi Castagnetti, presidente dell'Associazione I Popolari, Nicola Antonietti, presidente dell'Istituto Sturzo, Paola Gaiotti de Biase, Eugenio Gaiotti, Anna Ponti, Anna Maria Giannuzzi Miraglia, Regina Bonometto. Prefazione. Uno dei più bei libri autobiografici sulla resistenza, Croce sulla Schiena di Ida d'Este ci dà, con la scrittura asciutta ed essenziale, con la sua autoironia e il suo amore per la vita, il senso della fierezza e serenità spirituale con cui sono affrontati la prigionia, la tortura e l'umiliazione del corpo femminile. Il campo di concentramento, il rapporto con le compagne e i compagni di sventura. L'autrice, Fucina, poi parlamentare democristiana, che conoscerà l'amarezza di una competizione politica spregiudicata, che impegnerà tutta se stessa, dopo il mandato parlamentare e il sostegno appassionato alla legge Merlin, nella riabilitazione delle prostitute, appare una figura esemplare di una spiritualità anticonformistica e libera, che nutre di passione civile, letteraria, musicale, di amore per la natura, di tenerezza insieme con un fortissimo senso dell'amicizia e un intenso rapporto senza tentennamenti con Dio. Paola Gagliotti De Biase, tratto da Vissuto religioso e secolarizzazione, Le donne nella rivoluzione più lunga, edizione Studium, Roma 2006. Introduzione. Il 30 luglio 1945, non sono trascorsi nemmeno 3 mesi dal ritorno a casa, Ida pubblica nel primo numero de La voce della donna, quindicinale veneto del movimento femminile della Democrazia Cristiana, l'articolo Arrivo al Bloc F. Non lo firma con il suo nome, bensì con il numero di matricola ricevuto nel campo di concentramento di Bolzano. Il periodico è diretto da 2 sue vecchie amiche, Elena Nani Mocenigo e Giulia Fogolari, presidente quest'ultima della FUCI femminile veneziana dal 1937 al 1941. Nel primo numero l'editorialista Lucia Allatere saluta con letizia il trionfo elettorale dei laburisti inglesi che aveva evitato al Regno Unito l'isolamento dalle forze progressiste che orientano tutta la vita politica europea e dalla fattiva collaborazione con la Repubblica Sovietica. Tra altri articoli in cui ci si augura l'abbattimento della tirannide di Franco e un'opera di epurazione nel nostro paese totale, decisa, severa, e si difende il diritto al lavoro extra casalingo delle donne, non vogliamo sentirci dire nuovamente che la donna sta bene soltanto a casa, si indica la concezione cristiana dell'uomo e della società come vera strada maestra per un futuro di democrazia e di giustizia. Nel terzo numero, il 31 agosto 45, si inaugura la rubrica La nostra cospirazione, rivendicando con orgoglio la partecipazione delle ragazze cattoliche alla resistenza, anche armata. Ida continua il racconto della sua resistenza il 31 agosto con Triangoli rossi, il 24 settembre con Bloc F, croce sulla schiena, e il 20 novembre con Liberi, firmando sempre con il numero di matricola del Lager. Questi testi diventeranno integralmente, senza alcuna modifica, altrettanti capitoli della terza parte di Croce sulla schiena. Evidentemente Ida cominciò a scrivere le sue memorie resistenziali partendo dalla parte riguardante la prigionia nel Lager, per l'impellenza dell'esperienza appena conclusasi, redigendo in momenti successivi le altre 2 parti del libro, Una staffetta ricorda e Palazzo Giusti, che rievocano esperienze precedenti. Aveva fin da subito scelto la modalità con cui trasmettere la sua vicenda resistenziale. Lo stile che caratterizzerà tutto il libro, capitoli molto brevi, registro non narrativo, periodare paratattico, icastico, essenziale, episodi e figure tratteggiate a pennellate rapide, tono spesso scanzonato, con uno humor che sdrammatizza e al contempo sottolinea il grottesco, l'assurdo, l'insopportabilmente vero delle vicende vissute. È infatti già definito in questi primi testi, pubblicati all'indomani della liberazione. Il titolo dato all'articolo di agosto diverrà quello della terza parte del libro e quello in testa all'articolo del settembre 45 sarà scelto come titolo dell'intero libro, probabilmente per la duplice valenza dell'immagine della croce, la sfacciata croce gialla dipinta sulla schiena della tuta da lavoro nel campo di concentramento e il simbolo cristiano del sacrificio e del martirio. Nella nota alla seconda edizione di Croce sulla schiena, Ida scrive che il libro nasce da appunti scritti appena finita la guerra, ma quando esce la prima edizione nell'aprile del 1953, il clima è totalmente cambiato da allora. I rapporti con gli ex compagni di lotta, diventati avversari politici, sono incandescenti. Ormai lontani i 2 anni di vita della Voce della donna e della sua redazione militante, si è in parte frantumato il nucleo coeso di amiche che avevano condiviso la partecipazione più o meno attiva alla resistenza e all'intraprendenza frenetica del dopoguerra per formare il movimento femminile DC. Una dispersione che coinvolge anche alcune militanti fra le più dinamiche e capaci. Una stretta amica e collaboratrice di Ida, Yolanda Gerli, segretaria provinciale del movimento femminile DC, si ritira fin dal 1946 dichiarando di avere subito una grossa delusione dall'ambiente politico che non aveva saputo mantenere l'unità resistenziale. In un articolo nel gennaio del 1946, Yolanda si chiede se il personalismo cristiano che queste ragazze avevano imparato a conoscere nella Fuci prima della guerra studiando Maritain e Mounier, scoprendo nel contempo il fascino francescano della spiritualité de la rue, che contraddistingueva una certa religiosità francese, non possa a volte portare a un individualismo che rischia di frazionare le forze cattoliche e far dimenticare la meta per perdersi nei viottoli. Ida no. Lei non si ritira. Si butta a capofitto nell'azione politica, infuocata nei comizi. È eletta al Consiglio Comunale nel marzo del 1946, attivissima nella campagna per il referendum costituzionale, partecipa assieme a Tina Anselmi come delegata per la mozione repubblicana al primo congresso nazionale della DC e nella costruzione del movimento. Quando esce croce sulla schiena, ha al suo attivo una bollente campagna elettorale per le legislative del 18 aprile del 48. Sarà la prima dei non eletti nelle liste della DC. Una breve permanenza in Parlamento, subentrando nella fase finale della prima legislatura, e un'altra campagna elettorale in atto a conclusione della quale risulterà eletta deputata. Perché decidere in quel momento, nel pieno dello scontro con gli ex compagni nella Resistenza, di dare alle stampe croce sulla schiena? Per dimostrare, diranno in molti, che anche i cattolici hanno lottato e pagato nella lotta di liberazione e anche per mettere in luce l'individualità della candidata davanti all'elettorato femminile, malgrado la sua ritrosia, sottolineata nella prefazione del suo vecchio maestro Giovanni Ponti, che ne traccia un alto profilo di arcangelo armato, staffetta coraggiosa e instancabile, Ida in fondo è orgogliosa di sé, dell'esperienza vissuta da protagonista. Sembra avvertire il bisogno di scriverne non come di una storia chiusa nel passato, bensì fondante le scelte e l'identità politica del presente. Nota in calce. MT Sega. Passaggi di memoria. Venetica 2005, pagina 53. Fine nota in calce. Marina Zancani, in una breve ma attenta analisi di Croce sulla schiena, sottolinea come l'uso del tempo presente nella scrittura di Ida non solo attualizza la memoria del passato, ma insieme la riporta alla coscienza connessa al tempo e all'atto della scrittura. Una memoria ancora da giocare nel presente e nell'immaginazione del futuro. Nota in calce. M. Zancan, l'esperienza, la memoria, la scrittura delle donne in letteratura e resistenza, a cura di A. Bianchini e F. Lolli, Club Pesaro 1997, pagina 228 e seguenti. Fine nota in calce. Nonostante i continui riferimenti alla fiera identità di cattolica democristiana di Ida, Croce sulla schiena non è definibile semplicemente come un libro di propaganda partitica, pur facendosene strumento. Sembra prevalere piuttosto un intento di pedagogia politica, la trasmissione della scoperta da parte di Ida e delle sue compagne della spiritualità della politica, per usare una formulazione cara a Paola Gaiotti. Nota in calce. P. Gaiotti De Biase, Vissuto religioso e secolarizzazione, le donne nella rivoluzione più lunga, Studium 2006. Fine nota in calce. Alla narrazione pur frammentata dell'avventura residenziale come storia corale ed esteriore, si intreccia il discorso interiore di Ida, dominato da un rapporto forte e diretto con Dio, il Dio al quale a 15 anni si era votata con un atto di dedizione totale, a conclusione di un itinerario intimo di conversione ad una fede profonda, una ricerca di assoluto, un amore da dare le vertigini, un grande fuoco interiore sempre ardente. Ida era innamorata di Dio, dirà una sua amica, ed è questa presenza ininterrotta di Dio dentro di sé, avvertita anche fisicamente, a imprimerle forza e a dettarle le scelte nelle vicende esistenziali, nell'orrore del lager, nell'umiliazione estrema della tortura. Il libro avrà una circolazione limitata. Solo con la terza edizione dell'81 a cura del Comune di Venezia e delle associazioni partigiane sarà diffuso nelle scuole e nelle biblioteche veneziane. Come d'altra parte altre scritture femminili coeve sulla resistenza che non acquisiscono lo status di opere letterarie. Innanzitutto perché non definibili secondo le categorie tradizionali della critica letteraria, né rispondenti ai parametri neorealisti allora predominanti. Note in calce. M. Trevisan. Esperienze di guerra. Donne, memoria, scrittura. In Linguistica e letteratura. 27. 2002. Fine nota in calce. Croce sulla schiena, in particolare, è difficilmente classificabile in un genere. Non è un diario né un'autobiografia. Seguendo un percorso molto soggettivo, procede per frammenti. Un discorso sincopato, dice Zancan, brevi spot con cui l'autrice illumina, filtrandoli dalla memoria, alcune figure, singoli episodi, quasi dei fotogrammi, senza una vera e propria struttura narrativa, benché un filo conduttore, legando in successione cronologica i vari capitoletti, ricostruisca a grandi linee la storia vissuta dal settembre del 1943 all'aprile-maggio 1945. È un libro pieno dell'aria e dei sentimenti, più che dei fatti di quella prigionia, scriverà un suo ex compagno di Palazzo Giusti, l'avvocato Giacomo Rumor, che non traduce momenti e sentimenti in documento di ricostruzione e di purificazione nazionale. E per questo confessa di non averlo apprezzato, proprio evocando l'aria e i sentimenti. Ida cerca di dare un senso al messaggio che vuole trasmettere senza alcuna pretesa di ricostruire in modo documentario le vicende vissute. Pur non vivendosi come scrittrice, anche se è evidente il piacere della scrittura, vuole mettersi in rapporto diretto con il suo pubblico di lettori, non necessariamente elettori, tramite il suo io, ora lirico, ora sarcastico, severo o scanzonato. Nel 1966 Ida accetta di rieditare Croce sulla schiena, soprattutto per onorare la memoria di Giovanni Ponti, la sua stella polare, semplice e sereno eroe senza retorica, scomparso da pochi anni. Eppure nel frattempo tante altre cose sono successe. Conclusa l'esperienza parlamentare nel 58, abbandonata dal suo partito, Ida aveva proseguito l'attività avviata a Roma a fianco di Lina Merlin nella battaglia per la promulgazione e poi per l'applicazione della legge numero 75 contro la regolamentazione della prostituzione, creando in Veneto con propri mezzi e proprie idee strutture di accoglimento di ragazze madri e donne uscite dalle ex case chiuse. Aveva subito una vera e propria campagna di denigrazione da parte di settori del suo stesso mondo di appartenenza. Una valanga di insulti, maldicenze, lettere anonime l'ha perseguitata a lungo. Trovavano disdicevole che lei avesse descritto così esplicitamente l'affronto sessuale subito da parte della banda Carità a Palazzo Giusti, così come la sua successiva attività in favore delle prostitute. Le rovesciavano addosso la stessa domanda rivoltale dai carnefici. Non ti vergogni? Lei, la vittima, diventava colpevole. Si coglie amarezza nelle parole con cui introduce questa seconda edizione. La difficoltà di vivere in un tempo in cui la quotidiana coerenza può essere un lungo martirio senza entusiasmo. E ancora una volta il rimpianto per il tempo in cui le scelte erano semplici e chiare, come il sì, sì, no, no del Vangelo. Oggi, nel centenario della nascita, abbiamo ritenuto doveroso far conoscere a un nuovo pubblico che forse non l'ha mai sentita nominare questo suo libro, ormai introvabile. Dopo più di 70 anni ci appare ancora un libro vivo per la freschezza e l'efficacia anche letteraria della scrittura, una scrittura poetica, lieve, allusiva e nello stesso tempo profondamente calata nel reale. Nota in calce. Zhang Can, CIT, pagina 229. Fine nota in calce. Per lo struggente anelito all'unità miracolosamente costituitasi nella resistenza e per quella vena di anticonformismo, di ribellismo antiborghese di cui si nutre il suo forte messaggio antifascista. Il tema del borghese pavido, ottuso, privo di valori morali è ricorrente fin dai primi testi scritti nell'estate del 45. Per la 26enne Ida, l'avventura resistenziale ha rappresentato fin da subito una svolta esistenziale totalizzante. L'ebbrezza di sperimentare la disobbedienza, un pizzico di rischio e di aria carbonara, dà alla vita un'altra luce, un sapore nuovo di giovinezza che non troverò più. Fine traccia audio numero 1, pagina 14.